This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up. The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Stai ascoltando Bande Criminali Italiane, la banda della Comasina, parte seconda. Conseguenze. Quelle che l'incoscienza di un giovane, di un negletto, non possono prevedere, ma con cui devono prima o poi fare i conti. Nella Milano degli anni 70, una città in rapido mutamento, si sviluppa una realtà sotterranea pericolosa, la banda della Comasina. È un gruppo criminale, composto da giovani provenienti principalmente da quartieri periferici della città. Le loro peripezie divengono presto sinonimo di audacia e sfida nei confronti dell'autorità. Uomini come Tino Stefanini, che abbiamo sentito e sentiremo ancora, ma anche Achille Serra, Cochis, la lista è lunga. Per molti di loro, il crimine sembra essere l'unico modo per sfuggire alla povertà e all'emarginazione sociale che caratterizzano i quartieri periferici di Milano. C'è un boss in particolare. Renato Vallanzasca, il bel René, il bandito dagli occhi di ghiaccio. Non è più un semplice criminale della leggera milanese. La microcriminalità fatta di borseggiatori che rubavano in punta di piedi. Del loro immaginario conserverà la figura di ladro gentiluomo. Ma la sua è una banda sempre più organizzata, pronta a sfidare apertamente le forze dell'ordine. Le rapine alle banche e agli esercizi commerciali diventano il marchio di fabbrica della banda. Ma si spingeranno oltre, fino a che il rischio e lo sprezzo del pericolo ingrandiranno sempre di più il peso delle conseguenze. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime. È il 17 novembre 1976. Achille Serra, ex dirigente della squadra mobile di Milano.
La banda, i giovani della sua organizzazione, pensano di fare una rapina all'esattoria in Piazza Vetra e fecero un sopralluogo.
L'inizio del colpo sembra ricalcare il solito copione, una pantomima degna di un film. Ce la descrive lo scrittore Paolo Roversi.
E lo stesso Vallanzasca si veste da ispettore della finanza, entra, cioè rischia tantissimo, no? Lui racconta sempre, compiaciuto di questo momento in cui lui entra, e non so, se la prende con un secondino, dice questi soldi li lasciate qua, chiunque li può prendere. Insomma, c'è un certo compiacimento di questa audacia, però fuori, intanto che lui è dentro, fuori succede il disastro.
Fecero un sopralluogo, ma avendo ormai la caratteristica dei delinquenti, la gente cominciò a insospettirsi. Questi giovani che continuavano a girare intorno all'esattoria fecero sì che qualcuno chiamò le volanti, che arrivarono sul posto.
Tra i poliziotti che rispondono alla chiamata e intervengono sul posto c'erano anche Domenico Fraina.
Abbiamo notato nella piazza due persone e abbiamo deciso di andarle a controllare.
E Giovanni Ripani. Questa che sentiamo è la voce di suo nipote, Daniele.
Giovanni Ripani era il fratello di mio padre, lavorava a Milano da circa 7-8 anni. Mio zio credo che riconosca Carluccio, perché in passato credo che lo abbia arrestato. Da subito, intimato l'alto, e loro hanno iniziato a sparare. Mio zio ha risposto al fuoco e si sono colpiti a vicenda. Mio zio è caduto a terra, da terra ha continuato a sparare, ha colpito due banditi. Uno è morto, l'altro è stato ferito gravemente. Questi banditi non si sono fatti scrupolo di sparare in mezzo alla gente.
Noi i primi due colpi purtroppo abbiamo sparato in aria. Un cittadino mi ha gridato, stai attento che c'è uno armato. E ho visto che c'era un altro bandito che mi puntava la pistola. A questo punto l'ho sparato, è caduto su una panchina armato, l'ho disarmato. Poi ho visto che a terra c'era il brigadiere con Carluccio. Purtroppo già non dava segni di vita.
Il vice brigadiere della pubblica sicurezza Giovanni Ripani, di 27 anni, da Ascoli Piceno, è stato ucciso questa mattina a Milano in un conflitto a fuoco contro i malviventi. Prima di morire è riuscito a sparare contro uno di essi, Mario Carluccio, di 29 anni, uccidendolo.
La sparatoria è avvenuta in Piazza Vetra, quindi vicino al centro, allorché la Volante Duomo è arrivata appunto nella piazza e ha notato alcuni giovani sospetti, si è avvicinato per identificarli. Costoro hanno sparato nei confronti delle guardie, che hanno risposto al fuoco.
La banda dei drogati ha ammazzato ancora. Giorno di sangue e di terrore. Così titolano i giornali.
Io ero il gregario, lui il capo pattuglia, il brigadiere. Io avevo 21 anni allora, dovevo fare 21 anni a novembre, lui già aveva 27 anni e parlava che si doveva sposare. E quando facevamo la pattuglia, andavamo a vedere qualche gioielleria per comprare l'anello alla futura moglie.
Quando arrivai in Piazza Vetra, con la gente che scappava da tutte le parti, Ripani era ancora a terra. Ricordo che dopo un po' arrivarono alcuni familiari con cui scambiai quattro parole. Poco distante c'era anche il corpo di Carluccio. La cosa che mi è rimasta impressa sono le lacrime degli uomini delle volanti. Noi facemmo un funerale bello a Ripani, me lo ricordo.
Io sono molto orgoglioso di essere nipote di Giovanni Ripani. Mio zio si è sacrificato per quello che credeva, per la legalità e per una sua passione.
Se dicessi che non avevo paura in quel periodo, direi una sciocchezza. Però credevo in quello che avevo seminato con i miei uomini.
13 dicembre 1976. Mario Carluccio è morto. Balanzasca, però, è ancora a piede libero. Il giornalista Leonardo Cohen.
Ormai è caccia all'uomo. Centinaia di poliziotti lo braccano. Ma Balanzasca riesce ad avere coperture, riesce a trovare il suo spazio e addirittura cosa fa? Mette in piedi un rapimento.
I rapimenti in quel periodo vanno forte, hanno cominciato a farli in tanti, ha cominciato l'anonima sequestri, hanno cominciato anche a Milano a farli. Tutto nasce dall'idea che loro, che Cochis e Balanzasca sono a letto una mattina, nel senso che condividevano un letto perché dopo una rapina eccetera, leggono il giornale, sul giornale c'è questo Trapani che si vuole comprare l'Inter. Loro, essendo entrambi milanisti, dicono no, ma allora questo qua andiamo a vedere chi è, deve essere pieno di soldi, scoprono che ha una figlia e la rapiscono.
Manuela siede accanto all'autista, la vettura esce dall'ingresso della villa che dà su via degli Aldobrandini. All'automobile si accoda una 2000 bianca, quello col fucile a canne mozze afferra per il braccio Emanuela e la trascina sull'auto che si era parata di traverso in mezzo alla strada.
Emanuela Trapani ha solo 16 anni, è una bella ragazza. E Balanzasca chiede un riscatto. Le trattative durano a lungo, dureranno circa un mese e mezzo. In questo mese e mezzo lui si comporta da bandito gentiluomo.
La sede del nascondiglio è in via Galeazzo Alessi. Siamo ad un passo dai Navigli.
La tengono, mi pare, in un appartamento in centro a Milano, vicino alla Darsena. Però lei è triste perché sono i giorni di Natale, quindi Balanzasca in uno slancio scende nell'androne del palazzo, entra in quello di fronte, ruba un albero di Natale e lo porta alla Trapani.
I compagni della batteria sono piuttosto seccati, lui dice ragazzi fatemi fare il mio lavoro, noi vogliamo il riscatto, bene, l'avremo, siamo persone per bene, banditi ma persone per bene.
Passano così 40 giorni. 40 giorni di prigionia e champagne. Finché non viene consegnata la somma del riscatto.
I soldi arrivano, vengono ridistribuiti e nascosti. È il loro tesoretto. 1 miliardo.
Finalmente ieri sera Emanuela è tornata a casa. È stata liberata ieri sera poco prima delle 23 in piazza Piemonte qui a Milano.
Quando fu liberata, noi individuammo l'appartamento. La portammo in casa. Riconosce questa casa? Mai vista, io ero sempre bendata, non ho mai visto nessuno in faccia. Mi hanno trattato malissimo, non ci fu verso da parte di nessuno di noi. Non l'avevo solo io l'esperienza, ma tutti quelli che lavoravano con me, di farle uscire una parola dalla bocca. E allora disse andiamocene. E nell'andarcene lei aprì un cassetto e prese una gomma americana. Era la dimostrazione che quella casa lei la conosceva bene, e qua mi fermo perché non vorrei aggiungere altro.
With Kizik hands-free shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents and easy on, easy off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Dopo il sequestro Trapani, e visto anche il successo di quanto fosse facile per la banda rapire questi imprenditori e farsi pagare, decidono di spostarsi da Milano e individuano un imprenditore nella Bergamasca.
A chi pensano? Pensano a Pesenti. Pesenti vuol dire tante cose, industrie, miliardi, famiglia famosa. È un sequestro un po', dal mio punto di vista, fantasioso.
Dai furti ai più remunerativi rapimenti, dunque. È il 6 febbraio 1977.
In quattro, Allanzasca, Colia, Furiato e Giglio, se non mi ricordo male,
partono per Dalmine in autostrada per fare i sopralluoghi. Hanno fretta, guidano in maniera abbastanza spericolata, cambiando spesso corsia.
La stradale gli fece cenno di fermarsi.
Erano stati bloccanti al casello dell'autostrada di Dalmine, sull'autostrada Milano-Brescia, dalle due guardie, le quali avevano ricevuto una segnalazione che la Fiat marciava a una velocità, diciamo, disperata verso Bergamo e con continui zigzag. Non hanno però fatto a tempo a chiedere i documenti a quello che guidava.
Morì Furiato, morirono due agenti della stradale e loro scapparono. Quella di Dalmine fu l'avvenimento più grave che io ricordi. Fu una scena impressionante. Capimmo che ormai eravamo arrivati a un punto di non ritorno, per cui a quel punto se ci fossimo trovati di fronte non so che cosa sarebbe successo.
Achille Serra e i suoi uomini cercano di dare l'ultima stretta, braccare gli ultimi rimasti, a costo di pattugliare tutta la penisola. Il 14 febbraio 1977 è una giornata cruciale.
Dopo Dalmine noi mettemmo il telefono sotto controllo di un giovane che non era a noi conosciuto come componente importante della banda, ma che era in qualche modo legato alla banda, era in qualche modo legato a Vallanzasca e a Colia. E allora dal telefono risultò che lui era andato a Roma. Ma l'avevano seguito anche gli altri della banda, Cochis, Merlo, Monopoli.
Vallanzasca si fionda a Roma, cerca di sfruttare le vecchie conoscenze, ma quelle acquisite in galera, ma sono legati i malavitosi romani alle destre, e lui non volle fare patti con le destre fasciste che gli promettevano la copertura. Non era gradito a Roma, non lo voleva nessuno. E succede che il giorno, l'alba dopo, poche ore dopo, lui viene rintracciato dai carabinieri.
La storia di Vallanzasca criminale finisce con la cattura a Roma. la conferenza stampa che fa alle 6 di mattina in quel palazzo romano quando lo prendono, che si sospetta sia preparata sotto un certo punto di vista, cioè l'hanno catturato, c'erano già tutte le troupe lì e lui fa questo show, parla a ruota libera, risponde.
Uno show. Il processo di spettacolarizzazione del crimine attraverso i media mostra già i suoi primi passi. Ma la voce del giornalista Leonardo Cohen ci aiuta a spogliare la cronaca dal costume, inteso anche come maschera di ladro gentiluomo, e riduce all'osso la carriera, se così possiamo chiamarla, di Renato Vallanzasca.
È vero che la mala milanese ti ha mollato completamente?
Lo vedremo in seguito.
Una data che si ripete nella biografia di Vallanzasca è il 14 di febbraio. La rapina dell'Esselunga a Milano è il 14 febbraio del 72, viene arrestato a Roma il 14 febbraio del 1977. 5 anni, ha avuto di tutto, ha passato 4 anni e qualche mese in galera, ha fatto rapine, ha ucciso, ha ferito, ha rapito.
Vallanzasca, lei ha detto che con una telefonata sarebbe potuto fuggire dall'Italia, perché non l'ha fatto?
Cortesia!
Era ancora presto. Ci arrivò la notizia che i carabinieri avevano arrestato Vallanzasca. La notizia arrivò anche a quello di cui tenevamo il telefono sotto controllo, per cui lo comunicò a Cochis, Merlo e gli altri, i quali subito arriva e dice: ritorniamo a Milano. Naturalmente sull'autostrada A1 li fermammo e li arrestammo tutti. Questa volta fu un gioco veramente da ragazzi, perché si arresero immediatamente, erano completamente circondati, senza via di fuga, sull'autostrada.
Torniamo a sentire Tino Stefanini, ex membro della banda della Comasina. Nel giugno del 1977 sta scontando la sua pena in carcere, quando gli arriva la notizia.
Sto guardando la televisione e vedo arrestato Vallanzasca. 14 febbraio, mi ricordo, era San Valentino, stava parlando con Siga sul fattore di... A un certo punto si blocca, prende il telefono, parla mentre faceva la diretta, penso, e dice: mi hanno avvisato in questo momento che hanno arrestato gli ultimi elementi della banda Vallanzasca. E io ero lì, ho detto: adesso questi mi dovevano aiutare, mo. Dopo una settimana sono riuscito a evadere, abbiamo tagliato le sbarre, abbiamo scavalcato il muro, abbiamo rapinato un paio di macchine, insomma siamo divisi poi in 6, e io poi sono arrivato a Milano. A Milano mi stavo organizzando, mi ero organizzato, insomma avevo le case, avevo le armi, avevo quello che mi serviva, fin quando non sono evasi di nuovo da San Vittore, Colia e gli altri.
Stefanini era molto amico di Antonio Colia e praticamente vivevano in simbiosi, io me lo ricordo questo.
Per me eravamo stessa persona, qualsiasi cosa che c'era o aveva bisogno o mi chiamava o qualcosa, io ero sempre presente con lui, no?
Dopo l'evasione dal carcere però ci fu l'arresto della donna di Colia, Usuelli, di cui Colia, e questo mi risulta personalmente, era follemente innamorato ed era un amore reciproco. L'arresto di Usuelli fece uscire dal seminato Colia e cominciò a dire a tutti i giornali che avrebbe sparato sugli asili, sui bambini.
Colia fa una lettera dicendo che se non liberano le donne, dal tot giorno non avrebbe avuto pietà di nessuno, né uomini, donne, bambini. Eravamo insieme a scriverla sta lettera. Però era un monito, non era un modo di dire. E Colia viene attaccato di brutto dai giornali o dalla televisione, dalla stampa, mal media, la polizia che faceva propaganda.
Sarebbe stata un'azione indecente, un'azione incredibile, un'azione senza precedente, un'azione che avrebbe aperto una strada a un tipo diverso di malavita, tipo diverso. E questo gli altri uomini che operavano a Milano non se lo potevano permettere. Non se lo potevano permettere, quindi li avrebbero cercati loro prima ancora di noi.
Quando è scaduto il giorno, alla sera siamo usciti che eravamo 5 in macchina e abbiamo incrociato una volante che erano a piedi, stava scendendo un poliziotto e io sono davanti con un fucile, però eravamo andati per spaventare, non per uccidere, cioè perché se lo uccidi sapevi già che poi ti avrebbero ammazzato.
Noi ce la mettemmo tutta, facemmo terra bruciata intorno a loro, cominciando ad andare a trovare tutti i loro amici, cominciando a fare quella che noi chiamiamo terra bruciata, nel senso di disturbo a tutti coloro che potevano in qualche modo dare una mano a loro. Ecco perché scappano verso Taranto.
Taranto. Destinazione Villa Lido Silvana.
Siamo andati via più che altro perché si era stretta la cerchia anche per gli altri nostri compagni che erano latitanti, perché ci siamo allontanati da Milano proprio per quel fatto. Ho detto facciamo calmare le acque, stiamo giù un 20 giorni, un mese e poi ritorniamo a Milano. Eravamo in un ristorante a mangiare e sembra che ci fosse un magistrato di giù, di Taranto, non so, che abbia riconosciuto Colia più che altro, perché tutti i giorni c'era la sua foto sui giornali. E allora ha chiesto l'intervento di Milano. Appena entriamo in villa, non facciamo in tempo a entrare su e sentiamo Colia, Rendi, se ci guardate, ha chiesto scemo. Vado a vedere dalla persiana, così vedo uno in mezzo alle scale con un fucile lì. E poi sento che cominciano a sparare, cioè noi non abbiamo sparato. E gli faccio a Colia, non uscire per primo, prima che ti sparano, non uscire per primo. E lui invece si è alzato le mani.
Colia, eccolo mentre viene interrogato subito dopo la cattura, comparirà nel processo per direttissima previsto fino a questo momento a Taranto. Una villa che, stando al contratto, la banda aveva intenzione di utilizzare per tutta l'estate.
Io c'era la mia ex moglie che era davanti a me, qua la metto dietro di me, gli facevo le mani, sono disarmato, sto uscendo, non sparate, sono disarmato, esci. E cominciano a portarmi verso la macchina, come ti chiami? Sono Stefanini, ah sei quello che ci vuoi uccidere. E comincia a darmi pistolettate in testa, che ho paura che gli partiva il colpo, stavo con la testa bassa. Poi Colia si è messo a urlare, ma lasciatelo stare. Il questore di allora, che era De Donno, si è messo a urlare, fermi, non toccate. Poi dopo a Colia, quando lui si è detto, perché non hai urlato prima di lasciarmi stare? Mi ha scassato di botte. No?
Presi finalmente, anche Colia e Stefanini, gli ultimi dell'elenco.
Erano anni diversi, era completamente tutto un mondo che è stato criminale nella guerra contro le forze dell'ordine, cioè più che contro bande rivali.
Era una sfida quotidiana allo Stato e noi ci stavamo a questa sfida, le devo dire la verità. Noi abbiamo giocato a guardie e ladri con Renato Vallanzasca.
È vero che la mala milanese ti ha mollato completamente?
Noi avevamo delle regole nostre, le regole del cuore io le chiamo. Se dovessi vedere Vallanzasca fuori o un'altra persona fuori e gli dico andiamo a berci un caffè, cazzo quanto tempo, come stai, come non stai, e mi fermano in quel momento, mi richiudono e non lo devo salutare, quello cammina da una parte della strada e dall'altra senza dirci ciao, che è una regola.
A volte siamo chiamati ad un'operazione di sottrazione anziché di narrazione. Dopo tutte le parole spese, la leggenda ricamata attorno al bel René e alla sua squadra di spacconi. Alla fine di tutto, una sola cosa resta veramente importante. Cruda, essenziale e emblematica.
Vallanzasca è forse la vita più emblematica della Milano nera, la vita più drammatica per tutti, a cominciare dalle vittime, a cominciare da noi cittadini, da noi milanesi, ma anche per lui stesso. Ha vissuto alla grande pochi mesi, il resto l'ha passato della sua vita in galera.
Vallanzasca, lei ha detto che con una telefonata sarebbe potuto fuggire dall'Italia, perché non l'ha fatto?
Per cortesia!
Era ancora presto.
Hai ascoltato Bande criminali italiane, La banda della Comasina, una serie originale Sky Crime. Adattamento testi e voce Francesco Marchi. Montaggio e adattamento audio Alessio Abeli. Produzione Voice.fm.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.